e abbiamo, e probabilmente partecipa alle elezioni regionali e dice che vuol fare l'assessore regionale, vuol tornare a fare l'assessore regionale. Non ci credo, perché dovrebbe rinunciare all'immunità parlamentare, lo blindano subito, quindi non ci credo, però lo fa, cioè ti dà pure lo schiaffo morale. Allora c'è qualche cosa che non funziona.
Non è il paradigma Tangentopoli, che diciamo 15 anni da lì ormai, dopo...
Ho capito, ma se tu racconti... se tu, se a te dicessero, se tu fossi americano, e ti dicessero che Obama da giovane ha avuto dei finanziamenti di Cosa Nostra americana per fare una città satellite alla periferia di Washington, Obama da quel giorno lì non aspetta il processo, si dimette e poi se ne parla.
Però è anche vero che Cole però ha preso un sacco di soldi da un venditore di armi e ci ha riunificato la Germania, cioè voglio dire,
però Cole si è dimesso.
Lo faccio per fare, sì, ok, sì,
ho capito, ma non si parla di finanziamenti ai partiti, si parla di uno che ha avuto finanziamenti da Cosa Nostra per fare Milano 2. Allora, in qualunque paese normale, questa notizia qui la leggiamo da quanti anni? È stata scritta per la prima volta da Ruggeri e Guarini negli anni 80, no? E la ripete adesso Ciancimino e sembra una novità, ma in realtà non è una novità, perché è già stata detta, già stata raccontata. Allora, non succede niente, cioè le notizie non hanno conseguenze. E ripeto, anche il disprezzato Corriere, anche la disprezzata Repubblica non sono così, cioè non è che censurano le notizie, le cose le raccontano. Adesso io non sono così critico nei confronti il problema è che tu puoi dire le cose e non c'è reazione, non c'è capacità di tirare le conseguenze, le somme da... Allora, io che sono molto amico dei giudici, perfino io che sono molto amico dei giudici e dei magistrati, dico che non possono essere i processi a risolvere i problemi sociali. Cioè, anche dopo Tangentopoli, non sono stati i magistrati a far cadere i partiti, è stata la gente che è andata a votare e non li ha più votati. No? Cioè, Di Pietro e i soci non hanno torto un capello a nessuno, cioè non hanno cacciato nessuno. No? La gente è andata a votare il 5 aprile del 1992, no? E non ha più votato, cioè il pentapartito non ha più avuto la maggioranza, e poi dopo quindi è stata una conseguenza dell'informazione, no? Una conseguenza nel voto in quel caso lì. Oggi questa non c'è più. Tu puoi raccontare, appunto, Berlusconi ha avuto finanziamenti da Graviano, da Contate, da Totò Riina per costruire Milano 2, e la gente continua a votare, anzi vota più di prima per lo scorso. Che può fare l'informazione? Ditemi voi, spiegate.
Innanzitutto è l'informazione, perché può fare molto l'informazione invece, cioè, nel senso, ritorno a
come raccontano i giovani sono sempre più
c'è una città questa, sostanzialmente questa città è una città formata soprattutto da persone che vengono qui in post laurea, diciamo così, tantissimi ragazzi che vengono a fare lo stage, tantissimi, è una se Bologna, Cosenza, Pisa sono città universitarie, qui Milano è una città che veramente vengono imparare a lavorare.
Tutti vengono a cercare fortuna a Milano, a tutti
i prima i più bravi poi vanno a New York, in altre città, perché dopo 3-4 anni non entrano più e non ce la fanno più a stare in una città così di merda come Milano, e se ne vanno i più bravi verso le città, e gli altri ritornano nella provincia solitamente a far sfruttare quello che hanno imparato in città. Ecco, è enorme questa, e tutte queste persone secondo me non vogliono. Cioè, perché noi voglio dire, no,
niente, la
flussi elettorali qui, là e su e giù, però in realtà c'è tutta una fascia, non so se Milano, mi sembra che quando tu parli della grande Milano di una volta nel 70-80 c'era il 75% che andava a votare, adesso se non sbaglio il 59-60, no? Comunque sì, è cambiata tantissimo,
no, il volere si perde in due,
c'è stato un calo.
A me sembra di sì che c'è stato un grosso calo, però adesso non ricordo. E comunque tutta questa fascia di persone qua che viene in transito a Milano è tutta una fascia di persone che secondo me è ricettiva tantissimo anche a, io ritorno sempre alla questione delle campagne, perché secondo me è abbastanza interessante tirare fuori la questione delle campagne in termini giornalistici anche. Perché facciamo, cioè alla fine Conchetto è stata salvata da queste persone soprattutto, perché venivano qui, c'è la birra che costa meno, c'è una ottima programmazione musicale e questa gente qui veniva qui, almeno aveva trovato anche un declino di socialità ed è scesa in piazza per difendere Conchetto, anche noi non ci aspettavamo nemmeno noi così tante persone, così tanta solidarietà. Eppure noi abbiamo portato avanti la campagna di propaganda di difesa di Conchetta con pochissimi mezzi, però questi pochissimi mezzi poi hanno, che sono soprattutto le questioni legate alla rete, hanno funzionato tantissimo. Ecco perché nelle relazioni, adesso poi non faccio il caso perché il fatto non è neanche la relazione qui, e quindi è soltanto era anche la questione di raccontare anche attraverso la voce di quell'appunto di Coletti e del manifesto qual era la questione grossa che impediva, non so, le redazioni ad aprirsi un pochino più a certe tematiche, che poi sono, a mio parere, anche quelle che funzionano di più.
Ma poi la verità è anche che chi legge il giornale è un'elite e che l'opinione viene fatta, la grande opinione viene fatta dalle televisioni.
Sì, no,
e allora
l'elite che lo era una volta, adesso non è più così.
No, la TV, il web ha molto più, secondo
web
me
ha cambiato tutto.
A Milano l'opinione pubblica si forma sul web, su anche i siti dei grandi quotidiani,
ma molto più sul web.
Radio Pop ha la funzione per l'opinione pubblica di sinistra, però sempre meno.
Non so, io direi che c'è il 70% degli italiani guarda solo TG1 e Canale 5, scusatemi.
Sì, ma a Milano.
Anche a Milano e soprattutto nelle periferie e soprattutto nei centri popolari. Quindi io non esageriamo.
La società civile si muove però in Italia di più che in Francia, te lo assicuro. Cioè,
di questo sono contento.
In Italia non si muove niente.
No,
e non è vero che l'informazione è fatta bene.
Ma non sto dicendo che
tu mi dici bene. Hanno parlato dello scandalo quindi dell'interazione di Ciancimino. C'era un giornale che ha parlato di Ilardo, quello che è nessuno. Come mai? Cioè, come fa la gente a credere tra il giornale che crea dei dossier su dei personaggi di sinistra e poi comunque rimaneggia le informazioni date anche da grandi testate e poi invece le informazioni che vengono date in modo frammentato, così non si capisce. Cioè, adesso ci sono le dichiarazioni di Ciancimino e prima c'era un colonnello dei Carabinieri che si chiama Riccio. C'erano le dichiarazioni di la deposizione di Ilardo e cazzo, cioè è Ilardo che ha parlato di Berlusconi, di Forza Italia e tutto quanto. Dov'è questa deposizione? Cioè nessun giornale ne ha parlato. Secondo me non è vero che in Italia il giornalismo è un giornalismo di serie A, è un giornalismo di serie B, che o è troppo schierato da una parte o è troppo schierato dall'altra, crea correnti emozionali, ma
non è schierato da una parte, nel senso di una parte di comunque di andare a cercare soprattutto dove c'è la notizia, dove quella notizia può sfondare, mentre invece il problema è che mancano proprio le redazioni dove ci sia anche un ragionamento da che parte stare.
Secondo me il racconto di una città è il racconto di una città. Allora, personalmente la notizia che più mi ha stupito in questi ultimi giorni è il clochard massacrato a sprangate in piazza Cantore, che è qui dietro, perché ha tutta una serie di componenti narrative molto forti che nessuno ha voglia di raccontare. perché in sostanza è uno che abitava in una cabina telefonica, probabilmente quasi ammazzato a botte da un altro clochard che può darsi che aspirasse a quella cabina telefonica. La cosa più affascinante è che la polizia dice forse ci sono due fidanzati che passavano di lì e che hanno visto uno che forse ha visto il tipo che ha sprangato il clochard. Ma il nocciolo della questione è che questa storia l'ho già sentita, è in una canzone di Annacci, si chiama Il portale scarpe di tennis. Allora, in sostanza la storia è quella di una città in cui ci sono dei barboni che vengono massacrati perché sono barboni, sono lì che passano. Va raccontata questa città e questa storia. Credo che la soluzione non sia soltanto nel giornalismo, ma nella capacità di raccontare queste storie, perché queste sono forse più efficaci di molti articoli, cioè ti danno un clima, una situazione, un alone di miseria, che non è solo materiale ma anche culturale, che è la città in cui siamo in questo momento. Allora, secondo me, se noi riusciamo a raccontare queste storie, facciamo un gran bel lavoro. Se ci scordiamo un attimo Berlusconi è meglio, perché è molto più efficace per il sentire comune il racconto di queste storie che il racconto di Berlusconi, che è noiosissimo. L'abbiamo fatto per molti anni, io ho lavorato con Gianni nello stesso giornale per molto tempo, abbiamo fatto un grandioso lavoro per raccontare Berlusconi, il berlusconismo, eccetera. Effettivamente alla lunga crea soddisfazione. Se noi riusciamo a raccontare le storie quotidiane delle persone che attraversano le strade di questa città, facciamo un lavoro molto più serio e molto più incisivo e entriamo nella vita quotidiana della gente. Allora, capire... una cosa che mi ha molto stupito di questo barbone massacrato è che era colombiano, quindi era uno che occupava una
cabina... Incensurato.
Incensurato e colombiano. Oggi sono passato su una video e c'era un altro sudamericano che diceva io non sapevo che questo qui era sudamericano, colombiano, perché mi ha molto stupito. Cioè, è un intreccio di vite che è molto più complesso. Questo qui che lo diceva era un sudamericano già messo bene, che probabilmente aveva un negozio di antiquario su Naviglio. È una realtà un pochino più complicata. Va raccontata per come è complicata, che implica antiquari colombiani, barboni di cui nessuno sapeva l'ascendenza, eccetera. Incide molto di più sul sentire comune che se raccontiamo soltanto... Raccontiamo Berlusconi, dell'Utri e tutto il resto, ma raccontiamo anche... Cioè ritorniamo agli anni 50, perché siamo negli anni 50, non ci sono cazzo.
Ti do perfettamente ragione, ma crebbe altro, quello che ho scritto io sempre da quelle parti, sono andato alla fine. Però a mio parere è anche più forte raccontare chi attacca la città, per questo l'immagine di Grossi, quello che attacca, quello che tenta in tutti i modi di cambiare la città.
Allora. La cosa meravigliosa di Annacci e della Mea è che raccontavano i perdenti. Se tu racconti i perdenti hai un impatto morale molto più forte. Se tu racconti gli attaccanti, i vincenti, eccetera, rischi di creare anche emulazione. Se tu siamo scordati di raccontare i perdenti da molto tempo. Noi raccontiamo soltanto le magagne dei vincenti, ma invece questa città è fatta di gente che sta perdendo tutto. Noi dovremmo ricominciare a raccontare le storie di quelli che perdono.
Però la possibilità di riscossa, scusa, no, perché se no, la possibilità di riscossa
è nei perdenti, non è invece,
insomma,
cazzo, cioè, scusa, se noi siamo un po' anarchici, un po' marxisti, dovremmo ricordarci che rappresentiamo coloro che non hanno il potere. E dovrebbe raccontare quelle storie lì. Quello che diceva Gianni era fantastico, perché io sto lavorando un pochino su la Milano di fine Ottocento. Allora, nella Milano di fine Ottocento è successa una cosa incredibile. Dopo le giornate di Paolo Beccaris c'è stata una incredibile presa di coscienza della Milano democratica e progressista, illuminata, massonica, eccetera, che ha fatto robe pazzesche, tipo inventarsi le case popolari, inventarsi l'umanitario, inventarsi la società del pane quotidiano, inventarsi le mense economiche, inventarsi la casa dei lavoratori, cioè la casa popolare.
Cioè, lo dico perché?
Perché c'era stata
roba? I rivoltosi di quel corso San Gottardo non erano forse coloro che attaccavano?
No, perché?
Cioè, erano dei perdenti che provavano a unirsi attaccando. Cioè...
Certo, perché c'era stata una rivolta dei perdenti. Ma se noi non raccontiamo le storie dei perdenti, non avremo mai una rivolta dei perdenti.
Ma cioè, sei in una tana di perdenti.
Lo so, ma sono qua per quello, no? Cioè, mica per altro. Cioè, secondo me il problema è di raccontare le storie di coloro che stanno male, perché sono emotivamente e narrativamente molto più interessanti. Cioè, la storia di uno che ha 12 ville è noiosissima. Ma come dicevo, cioè, Zola ha fatto un sacco di soldi raccontando storie di gente che stava male. Cioè, dobbiamo raccontare quella roba lì. È inutile che continuiamo a raccontare come sono cattivi, dobbiamo raccontare come sono buoni.
Ma io volevo dire solo l'esperienza che abbiamo avuto, una delle ultime esperienze che abbiamo avuto con i giornalisti, visto che qua mi sa che a parte le prossime parlo di coglioni, perché prima quando c'era Sgarbi era lì, adesso che non c'è più Sgarbi, quindi se lui voleva fare il graffittista nella sua vita e voleva andare sui muri, invece di entrare in quell'ufficio comunale di merda gestito da Sgarbi, quella volta lì l'ha rovinato, quindi se non ha più coglioni. Poi tutta la solidarietà se viene massacrato dalla cosa, però cioè, ha scelto lui che doveva andare,
stanno cancellando
ha scelto lui dove andare, non l'abbiamo detto noi. Ci sono centinaia di migliaia nella nostra storia, lo sai Marco, ci sono un casino di graffittisti che hanno fatto altre scelte e che sono sempre sul pezzo, quindi cioè, non hanno un cazzo di cose. Comunque la nostra storia è quella che ultimamente, un paio di un mese fa Repubblica ha fatto una serie di articoli che forse avete visto, anche perché cosa che ha fatto un'ottima risposta anche Max, dicendo e non dicendo noi collusioni con chi, con non si sa chi, quindi cioè noi vorremmo senza sapere realmente quello che è, senza sapere qual è veramente il diritto di cronaca in una città come Milano dove ci sono una serie di cose che succedono anche importanti, cioè anche le nostre cose, non raccontando quello che è successo a noi l'anno scorso e non raccontando quello che siamo noi negli ultimi 30 anni di questa città, facendo soltanto della cronaca spiccia, dicendo che forse qua sono passati o non si sa. Cioè a noi interessa che i giornalisti, cioè noi vorremmo che la cronaca, che sia la realtà, non che siano delle supposizioni, poi supposizioni di un giornalista che, voglio dire, va bene tutto, ma sono tue supposizioni, a noi non ci interessano le supposizioni del giornalista, a noi ci interessa sapere quali sono le cose reali e quando si parla, per esempio, quando si è parlato di questo luogo, sono state raccontate delle falsità enormi, e non solo nell'ultimo mese, ma anche nel periodo dello sgombero, di quei 22 giorni che siamo stati fuori, sono state raccontate in gran parte da giornali delle falsità, giornali anche cosiddetti amici, poi, cioè amici cosiddetti del centro-sinistra o della sinistra, sono state raccontate le falsità. A noi interessa che i giornali raccontino, i giornalisti raccontino quello che è reale, quelli che sono questi luoghi, quelli che vivono in questi luoghi, quelli che questi luoghi fanno per questa città, perché cioè, senza questi luoghi la città di Milano e neanche le altre città italiane non avrebbero più niente di realmente culturale ed interessante. Non siamo i detentori della cultura, ma siamo una parte della cultura. Siamo una parte di cultura che ormai non esiste più, siamo una parte di cultura che fa fatica a dire le proprie cose e a livello generale, cioè nel senso in ambiti molto più ampi, perché se parliamo sempre solo tra di noi è una roba un po' difficile, un po' dura. Noi abbiamo fatto delle scelte, anche quelle di organizzare alcune cose in un certo modo, proprio per allargare questo percorso, ma questo non viene detto, questo non viene raccontato, cioè è quello che interessa a noi. Basta. È prossimo.
Grazie a voi, Diego.
Altri interventi? Dunque, tirando un po' le fila, vuoi dire qualcosa? Dunque, io vorrei un po' tornare indietro alle origini di questa sera, nel senso che ho sentito svariate cose, scusate, non tutte secondo me erano magari coerenti con quello che pensavamo di fare.
o di cui parlare, comunque ci sta. Io non ho, non penso che, non sono del collettivo, per chi non lo sa, e quindi non ho alcuna intenzione di utilizzare questo momento per dire delle cose che riguardano noi ad altri che forse potrebbero avere delle idee diverse su di noi. La cosa non è questa, la cosa è che partendo da delle riflessioni e da cose accadute concrete che sono state citate così, ma credendo anche di in qualche maniera interessare altri sulla questione, che sui giornali in generale si leggono delle cose un po' stantie, e sul fatto che una vera informazione non esista, da qui si sarebbe dovuto un pochettino allargare il discorso. Io non chiedo a giornalisti schierati di schierarsi dall'altra parte, sarebbe sufficiente che quelli che dicono di fare giornalismo, che dicono di fare una parola che non ho ancora sentito stasera, inchiesta, avessero l'onestà intellettuale di trasmettere dei fatti reali, accaduti realmente, con le cronache vere, e non soltanto, vabbè, questo ci sta, ma accade da sempre, veline, come si dice, di questure o di uffici politici interessati, perché la sensazione che si ha, non so voi, se io zappo sui telegiornali, sento, magari con un piccolo ordine diverso, le stesse cose. Non ho notato solo io, credo. Se io apro una testata qualunque, leggo le stesse cose, forse anche lì con un piccolo ordine diverso, ma tutte identiche. Se l'idea di giornalismo è quella per cui, come qualcuno accennava prima, non deve avere il buco su quella cosa, io lo capisco dal punto di vista relazionale, per qualcuno mi sembra una cagata colossale, nel senso che se dovessi mettermi a fare un giornale per scrivere le stesse cose che scrivono degli altri, o mi interessa il finanziamento all'editoria, oppure c'è qualcuno che mette dei soldi e quindi devo far veicolare delle idee di un altro tipo. Ma stiamo parlando di informazione, di cose, stiamo parlando di qualcosa che non è nostra. Noi non possiamo evitare di parlare della realtà, noi non abbiamo i capitali, non abbiamo delle cose da far veicolare in giro nel mondo, abbiamo semplicemente voglia di vivere in un posto, possibilmente, dove se accadono delle cose puoi veramente leggere su un giornale le cose che sono successe, e i termini indipendenza e chiarezza dovrebbero essere salvi. A noi sono successe le cose più assurde e paradossali. Noi abbiamo sempre fatto ping pong tra la pagina della cultura, la pagina degli spettacoli, la pagina della cronaca più truculenta, e poi di nuovo tornare sui tamburini dei teatri, piuttosto che... Allora, questo fa capire che non si capisce bene come funziona, nemmeno è così chiaro, perché se Repubblica o il Corriere scrive un articolo inventando delle fandonie su noi o su altri, e poi nella pagina dopo lo stesso giornale che ha appena detto che siamo dei criminali efferrati e setati di sangue, stiamo proponendo, non so, delle letture piuttosto che un concerto, piuttosto che un libro, io non lo capisco. Chissà quelli che leggono, quelli che non ci conoscono. Allora, salvo ovviamente il fatto che per quanto mi riguarda questa serata non doveva essere rompere i coglioni o fare il culo al giornalista di turno che ha deciso di venire qua. Non conosco nemmeno chiaramente le posizioni di quelli che sono seduti qui, e devo dire che non mi interessano nemmeno, cioè interessa il fatto che ci sia la possibilità di capirsi e di capire delle cose. Quindi, se chi ha la possibilità di dire delle cose, faccio un esempio piccolo, noi abbiamo sempre avuto un'attenzione particolare per delle band musicali, e abbiamo attribuito a delle band musicali, solo un esempio, non voglio parlare di questo, della nostra storia, della mia storia, delle band musicali che dicevano nei loro testi delle cose importanti, delle cose con delle prese di posizione politiche, sociali e importanti. Cioè, era come se non fosse sufficiente suonare e avere magari una buona musica, dei buoni testi, ma era importante la possibilità che si aveva, stando su quel palco, pubblicando un disco, che è come pubblicare un libro, di dire delle cose. Allora, tutti quelli che hanno una macchina fotografica, che hanno una videocamera, che scrivono così, hanno, ahimè o ahi loro, dalla loro parte una possibilità. Questa possibilità tutte le volte deve essere usata male? Cioè, la cosa è anche questa, non so se è chiaro. Se io se guardo un telegiornale via satellite di altri posti, veramente la quantità di cazzate è un po' ridotta, non che siano migliori, eh. Io ho sentito anche dire, beh guarda BBC di quali, cioè palle, però è anche vero che un minimo di scelta c'è, un minimo di interesse lo suscitano. Se invece nell'appiattimento bisogna rimanere nell'appiattimento, cioè lascia perdere, non fare giornalista, fai dell'altro. Cioè se un giornale è considerato un giornale, queste robe gratuite che ci sono in metropolitana, non lo so, se il mondo dell'editoria spinge a quello, se la gente si accontenta di questo, è un appiattimento della qualità. Se fai il pane e ci sono 10 panettieri in Corso San Gottardo e il tuo pane è migliore, non ce n'è, qualcuno in più lo vende, lo comprerà il tuo pane. Se invece continui a fare il pane di merda, è ovvio che poi uno alla fine si abitua alla merda e mangia sempre il pane di merda. Però ogni volta che scrivi una cosa hai la possibilità di dire la verità, di dire quello che sai e di suscitare magari qualcosa, possibilmente con un po' di inchiesta. E invece spesso, sempre, è passata questa cosa. Quindi è compito di chi si è scelto questo lavoro, questa passione, non so se qualcuno riesce a viverci, molti scrivono, sappiamo la situazione di quelli. Io ho vissuto una situazione di una casa all'amianto e la giornalista più interessata alla nostra questione era un giornale che non valeva nulla di quelli gratuiti, ma che aveva a cuore la cosa, e in qualunque momento potevamo chiamare questa ragazza, lei veniva e scriveva un articolo sensato sulle cose che accadevano, al di là che fosse d'accordo o non con noi. Quindi anche lei, che scriveva su un giornalino di merda e probabilmente non riceve nemmeno il rimborso spese, ha fatto delle cose corrette. Cioè è questo che ci dovrebbe essere per prima cosa. Dopodiché sugli schieramenti e sulle altre cose non è qualcosa che riguarda noi. Le campagne elettorali non ci riguardano, l'informazione è un'altra cosa. La domanda se la devono porre i giornalisti, non se la dobbiamo porre noi. Noi, il mio giornale lo compro, cerco di comprarlo tutti i giorni e delle volte è veramente deprimente, però comunque un po' me lo compro, un po' online, quello che sia. Sta di fatto che non leggi sempre delle cose importanti, interessanti, quindi riguarda chi scrive, e chi scrive si faccia questa cazzo di domanda, insomma. Cioè il tema dovrebbe essere un pochino questo. Ripeto, parlare di noi è troppo facile in un ambiente, però siamo qui, ci sono pochi rappresentanti di questa cosa, sembra non parlarsi addosso, non ha senso. Sarebbe più importante che da qui magari vi portate via l'idea che quando è capitato qualcosa di forte, come avete citato voi, il nostro sgombero, poi chiudo, c'era la possibilità veramente di fare tanto, perché avevamo i giornalisti addosso giorno e notte, ma a frotte di 10-20, abbiamo cercato di mantenere un'identità, non abbiamo cercato di, come dire, entrare nel carrozzone, più se ne parla meglio è. Abbiamo cercato, con una via di Firenze verso la stampa, perché poi una delle cose importanti che ho dimenticato di dire è questa cosa della morbosità. Cioè c'è una morbosità pazzesca sui fatti, sulle cose, che personalmente, di sapere con quante esatte coltellate, con quale traiettoria siano entrate nel corpo della vittima, chi se ne frega. Questo per dire, ma c'è morbosità su ogni cosa. Se qualcuno che fa giornalismo, che è qui o che sarà contaminato da questa cosa, si ponga questa domanda: se quando parla di qualche cosa utilizza questo metodo, o invece, come diceva qualcuno, va dritto alle cose, va alla gente e poi si sta in mezzo alle cose, in mezzo alle situazioni. Grazie.
Ci sarebbero ore di discussione da fare. Spero che non sono polemico, ma sottoscrivo il 99,9% di quello che hai detto, però non ti devi rivolgere al singolo giornalista, perché non è il singolo giornalista che decide che tipo di impaginazione fare, è il direttore e in questo caso poi l'editore.
Però, scusa, c'è la brava. Hai citato i Tranvieri di qualche anno fa,
sì.
No? Allora, i Tranvieri sono piaciuti a tutti, e che lo faccio ai giornalisti.
questo è vero, no, hai perfettamente ragione. Volevo dire soltanto che la capacità che possono avere dei singoli giornalisti all'interno delle redazioni di piegare, mettiamola così, in senso positivo naturalmente, di piegare le informazioni che ricevono, fare un'informazione diversa da quella che fanno, secondo me saranno sempre minori proprio per effetto della precarietà. In aggiunta a questo, della precarietà del posto di lavoro, in aggiunta a questo c'è secondo me l'aspetto della, come dire, di un appiattimento che c'è stato anche nella capacità di critica. Era quell'aspetto del rassettaggio che dicevo prima. È perfettamente vero che queste cose di Ciancimino sono state raccontate tantissime altre volte. Dopodiché, nel momento in cui si vede in televisione, in un momento particolare della vita politica del paese, con un presidente del Consiglio in una certa condizione, fa più effetto. Potremmo fare teorie per un'ora, un'ora e mezza su questo, ma la facciamo per motivi di tempo e basta. Il mercato dell'informazione funziona in questo modo. A me non piace, però funziona in questo modo. Io mi posso permettere di starne, come dire, un passo fuori come Radio Popolare, altri per scelta non se lo possono permettere, devono appunto fare il ragionamento sui buchi e non buchi. Un'ultima cosa che mi premeva. Ho seguito la discussione che tu proponevi sul Toshar. A parte il fatto che una delle notizie che mi interessa capire è perché la coppia non si sia fermata a vedere cosa era successo, appunto così ci deve essere la coppia dei fidanzati che deve essere richiamata dalla polizia perché racconti quello che accade, perché questo racconta Milano, che tu ti vedi un signore spangato che giri dall'altra parte. Non voglio ovviamente colpevolizzare neppure loro, però questo è quello che è successo. Che cosa deve raccontare un giornale per non essere autoreferenziali, per non raccontarcela tra di noi, per dire quanto è bello il Conchetta, come sono simpatici quelli che faranno il weekly, si chiama Milano X, si chiamerà, eccetera. E io non so se deve raccontare solo del clochard colombiano, e probabilmente non deve neanche stare più di tanto a raccontare le 12 ville o come sono entrate il coltello nel corpo della vittima, però sicuramente non si può fermare a raccontare il clochard. Se racconta solo il clochard, secondo me fa ancora una volta solo ed esclusivamente un ragionamento autoreferenziale che può interessare quelle 50-60 persone che sono qui stasera, ma che non riesce a raggiungere minimamente, entrare in empatia, in risonanza con nessun'altra delle persone che stanno lì fuori. Questo non significa automaticamente che noi dobbiamo fare Frizzi e Lazio, dobbiamo appunto occuparci delle ville di Berlusconi, però sicuramente immaginare che tra la villa di Berlusconi e il clochard massacrato non ci sia una via di mezzo che interessa veramente tante persone, beh, questo francamente è una cosa che si può fare ed è fattibile. Per esempio, io penso che, ecco, questo è un fior di giornali stanno raccontando la crisi economica, e dalla INSE in avanti fior di giornali la stanno raccontando perché non si può fare a meno, e questa è una, sono questioni che toccano veramente tutti noi.
È anche vero che ci sono gli operai della Tissa che si vanno in alto sul carro blu e si barricano. È una cosa che ancora ha una certa risonanza, però se c'è un gruppo di migranti o di rovinati che occupa una casa, allora quella informazione passa soltanto nei canali, diciamo, alternativi e underground. Perché? Perché Radio Popolare comunque sulla questione della campagna sulla violenza non violenza si è schierata decisamente, insomma. L'occupazione è vissuta come una violenza e quindi è in qualche modo messa in secondo piano questa cosa, no?
No, non sono d'accordo, cioè la INSE, cioè possiamo parlarci chiaro tra di noi, cioè, la INSE è stata importante perché è successa in agosto, quando non c'era un cazzo da raccontare, perché è una lotta vincente, non era una lotta disperata. Erano riusciti a far capire che quella fabbrica poteva funzionare, la casa occupata, per tornare al tuo esempio, ma non è una storia vincente, non è una storia che guarda avanti.
Come non è una storia che guarda avanti? Con la crisi che c'è, c'è, l'affitto non riesce più a pagarlo nessuno.
Ma non devi convincere lei. Non devi convincere lei. Di quella, capito? Cioè, devi dire. Io sto dicendo soltanto che il meccanismo che secondo me sta alle spalle del successo di una storia raccontata come quella della INSA, a differenza di altri, secondo me è questa. Ripeto, ha contato molto anche fosse in agosto, te lo assicuro.
No, beh, ma anche con gli operai che c'è stato, non c'è dubbio, però non hanno fatto un'azione diretta che fa subito impaurire a fare.
Però hanno dimostrato che si poteva, che quella fabbrica poteva non chiudere. A differenza degli altri che stanno facendo,
a differenza degli altri che stanno facendo una lotta, alcune fabbriche stanno facendo una lotta per. Speriamo di cavarcela magari con un po' di cassa integrazione, è completamente diverso.
Io vorrei spiegare a quello che è intervenuto prima a noi perché i giornalisti non faranno mai come i tranvieri, non lo faranno mai proprio strutturalmente, perché nei giornali, mentre i tranvieri non hanno problemi di comportamento in relazione ad una carriera, nei giornali i giornalisti sì, e quindi i giornalisti per fare carriera devono essere i più disponibili ad accettare un ruolo, un atteggiamento eccetera che sia conforme a quello che vuole il direttore e sulla lunga distanza l'editore. E quindi c'è una generazione di giornalisti che si prepara a diventare capiservizio, capiredattori, vice direttori, direttori, sulla base non delle cose che scrive, ma sulla base delle cose che non scrive. Allora, questo è strutturale, e quindi appunto non avremo i giornalisti che fanno i tranvieri. Questo nei giornali, perché le proprietà sono quelle che sono. Io però vorrei ricordare, cercavo di accennarlo prima, adesso noi possiamo avere anche molta considerazione, e io ce l'ho, delle piccole testate, delle radio, dei centri sociali, eccetera, eccetera. Dopodiché, però, se guardiamo alla società italiana nel suo complesso e guardiamo ai numeri brutti, allora il 70% degli italiani si fa una idea non della politica ma del mondo, della realtà, esclusivamente dalla televisione, e quando dico televisione intendo dire Rai 1 e Canale 5 e gli altri grossi, insomma, canali. Il Corriere della Sera, che è il più grande giornale italiano, ha tanti lettori quanti, tutti i giornali italiani hanno tanti lettori quanti telespettatori di un telegiornale in prima serata. Quindi diciamo dobbiamo anche dare i pesi alle cose. L'opinione, la grande opinione, viene costruita dalla televisione, e quindi non sto a spiegarvi con quali meccanismi, con quali proprietà. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che allora dobbiamo disperarci e non c'è nulla da fare? No, io credo che le minoranze attive, coscienti, eccetera, facciano un lavoro importantissimo, per cui le cose che i cambiamenti sono innescati anche dalle piccolissime cose, sono i piccoli granelli che poi innescano anche grossi processi. Però ecco, lo stesso dobbiamo avere il senso delle misure, della misura, non prendiamocela insomma con il cronista che scrive sulla pagina milanese di un giornale medio, quando sappiamo che poi l'opinione pubblica viene fatta da Canale 5 e magari neanche dal telegiornale, ma dal reality o dalla trasmissione di intrattenimento d'Italia 1 o di Rete 4. Quindi dobbiamo avere il senso delle proporzioni, altrimenti non riusciamo a capire il mondo dell'informazione. Il che appunto non vuol dire che rinunciamo alle nostre battaglie e alla coscienza che fare, che dire le cose, che raccontarle, che fare anche delle piccole cose di nicchia non sia importante, perché quelle poi possono avere dei risultati e degli esiti. Infatti la cosa che io dicevo sul tuo shard, tanto per stare sul tuo shard, non era tanto il fatto del tema quanto della modalità. Cioè il tema del tuo shard secondo me è interessante perché partendo dal presidente di Annaci e dalla canzone, cioè in sostanza tu puoi avere un tema che in sé non è particolarmente significativo, però il modo in cui lo racconti, la forma, può essere diversa. Allora, in questo caso un argomento che è minimale, è marginale, se è individualizzato, localizzato e raccontato in termini che siano narrativi, può diventare importante. Allora, ci sono alcune cose, alcuni temi, alcuni argomenti che non trattati in termini giornalistici classici possono diventare altra cosa. Allora credo che la cosa su cui si può lavorare in questo momento è proprio questa, cioè individuare una serie di piccoli temi, piccole cose che accadono, che possono diventare altro da una semplice notizia, ma un racconto. Quello che manca è un racconto di questa situazione, un racconto proprio in termini narrativi, in termini di romanzo, in termini di cosa cazzo sta succedendo in questa città, che ci manca completamente, perché in qualche modo il racconto lo fa la televisione. Allora noi dobbiamo inventare dei modi di racconto che siano il feuilleton attuale, cioè che siano una forma, che sia il fumetto, il romanzo d'appendice, una cosa che possiamo gestirci in termini popolari, diciamola così, che siano le radio, che siano altri frammenti di narrazione, che in qualche modo creino delle sfasature, delle interruzioni, delle frammentazioni in questa narrazione che ci viene fatta. Perché purtroppo viviamo in un universo di fiction che ci viene raccontata. O noi riusciamo a inventare una fiction alternativa, altra, diversa, oppure siamo fregati. Perché non ce la giochiamo sulla informazione giornalistica. Purtroppo viviamo in un romanzo in questo momento. È un romanzo molto brutto, molto banale, molto rozzo, a cui non siamo in grado di opporre un altro romanzo che sia l'equivalente di Miserabili nell'Ottocento. Però o ci mettiamo i Miserabili adesso, oppure siamo fregati, perché in fin dei conti il gioco è quello. E non so cosa sia, se sia un'agenzia, un romanzo o una canzone, però è qualcosa di questo tipo. Per quello che dicevo che il portare scarpe di tennis di Annacci era l'equivalente di questa storia del crociato, perché è quella roba lì. Ma quella canzone ha funzionato in termini di muovere le coscienze per una generazione molto più che cose direttamente politiche, perché lavorava sotto. Allora, o noi inventiamo delle cose che lavorano sotto, o sul sopra siamo sempre fregati, perché i mezzi di comunicazione ce li hanno gli altri.
Ma adesso mi sembra si sia fatto tardi.
Volevo fare una domanda. Tornando a... prima parlavi del riformismo, una stagione di Milano che fu... E non lo dico io, ma l'ho letto in un po' da un altro libro, probabilmente il riformismo in quella stagione è stata la cosa più rivoluzionaria di Milano, perché ha dato quella, una cosa di cui nessuno ha accennato questa sera, che è la progettualità. Cioè Milano aveva dei progetti, aveva una regia, che è una cosa inimmaginabile, nel senso, se sento tantissime persone lamentarsi, no, fa schifo, brutta, però manca una progettualità e soprattutto a chi delegarla. E questo mi chiedevo, volevo chiedere sia al direttore della Rete Popolare che al giornalista del Fatto, se possiamo delegarla l'informazione agli ascoltatori della Radio Popolare, cito il microfono aperto che mi deprime molto spesso alla mattina, perché comunque no, anche la sera io faccio grossi sforzi, ma o a quella che accennava prima Alex Forti, alla classe creativa, che in questo momento vedo zoppicante e nascondersi, diciamo, alle prime paure per poi riapparire quando appare un po' di soldi. Ecco, se questa progettualità la possiamo rimmaginare e soprattutto delegare a qualcuno. Io l'ho delegata a Conchetta nel momento in cui mi è stato tolto uno spazio dove, come si diceva prima, andare a vedere concerti, bere la musica, bere la birra a 2 ore e mezzo, insomma, praticare una vita notturna decente che sembra mai scomparsa. Ma se oltre a Conchetta riuscisse a delegarla a qualcun altro, magari anche all'informazione, sarei soddisfatto. Mi chiedo se qualcuno si può prendere, si possono immaginare nuove vie per questo.
Non ho capito perché non ho la politica, che sarebbe la risposta, sarebbe la risposta più semplice.
La politica l'ha detto lui all'inizio, infatti, la prima cosa, ma infatti tutto il discorso politico poi deve venire dopo, no, infatti, come risultato del...
Anche in questo caso è una provocazione, nel senso che fa un certo effetto, però permettimi di dirlo, che appunto si dica chi lo delego e ai miei tempi, nel senso di... Però per noi era normale fare politica, fare manifestazioni, essere noi protagonisti, dare i volantini, attaccare i manifesti, fare assemblee. Sì, l'ho fatto anch'io, però non mi guardi così.
No. Lasciamo adesso parlare alla maniera.
E invece adesso significativamente uno dice no, io non l'affido più a quella categoria. Perché? Uno in qualche modo perché non c'è. Quanti sanno qual è il candidato presidente della regione della sinistra radicale e che programma ha? Io lo so, ma del programma non sono zero. E questo però è significativo. Io non, allora dico subito, non, secondo me sbagliate, se pensi di affidarla a Radio Popolare, poi sul Fatto ti risponderà direttamente lui, ma non perché
non
siamo capaci, ma cioè non è proprio il nostro lavoro, non siamo buoni a farlo, probabilmente non saremmo neanche capaci. Dopodiché penso che ci sia bisogno comunque di avere luoghi, non solo come Conchetta, ma anche luoghi come Radio Popolare, proprio per provare a mettere in circolo delle idee. Questo lo possiamo fare, invece questo mi sento di dire ok, ci mettiamo. L'altro giorno mi sono, tra virgolette, divertito, chiuso virgolette, a fare un microfono aperto su quali sono le parole chiave di questo momento, di questo periodo. Ha vinto come parola chiave solitudine. Ha vinto una parola chiave del momento, che era molto significativa secondo me, ma il fatto che più persone si siano trovate d'accordo sul fatto che questa è la parola chiave probabilmente li ha fatti sentire un po' meno soli, probabilmente, se questo significa perlomeno riuscire un po' a combattere, essere un po' combattivi, diciamo così, beh, insomma, va bene, sono contento di averlo fatto, di più non sono capace.
Non delegare nessuno, niente a nessuno, la politica non mi pare che ci siano le condizioni, neanche...
Un giornale di opinione, Marco parlava prima delle campagne, citava Brosco, ci possono essere degli esempi, comunque fare campagna...
Sì, no, non delegare, cioè ci sono, delle iniziative...
La progettualità, sì. Di quello che vi siete lamentati di una pecca strutturale del lavoro, che è quella appunto di una notizia che non è riraccontabile, che si esaurisce nel momento in cui viene raccontata, che viene consumata. Giustamente la nostra ideologia è il consumo, è quella che supportiamo più attivamente almeno. Se invece una progettualità anche della stampa, cioè del giornalismo, le campagne, il guardare oltre, cioè di saper l'avere un obiettivo che nel fatto è molto semplice, infatti è la fortuna del giornale, l'obiettivo del giornale fa vedere più sconti e infatti funziona molto bene perché ha una progettualità, non è la progettualità che mi interessa e che risolve il problema della solitudine, però è una progettualità. Se ce ne possono essere altre applicabili alla discussione di questa sera, nel senso la campagna di Grossman su Milano ne possiamo fare altre, posso che parlare.
Ma io non credo che la progettualità del fatto sia quella di far cadere Berlusconi, ma sia quella di raccontare una realtà italiana che è fatta di mafia, è fatta di Berlusconi, è fatta di alcuni poteri che vanno raccontati, e vanno raccontati in un clima informativo che non le racconta con i pesi, le misure e la durata necessaria. Comunque, al di là di quello, che non è di questo che dobbiamo parlare, io credo che Milano ci siano tanti centri di iniziativa, tante piccole tribù che però stanno ciascuna un po' per conto suo, no?
Nel privato.
No, anche quando dico iniziative pubbliche, cioè c'è Radio Popolare, che è una grossa tribù, c'è Conchetta, che è una piccola tribù, permettetemi, ci sono tante altre realtà che fanno fatica a parlarsi tra di loro perché ciascuno parla la sua lingua. Queste tribù in parte sono come degli insiemi che hanno dei punti di collegamento, no? Per cui la cosa è complessa. Ci sono No, ci sono poi invece dentro queste tribù che parlano con un'altra tribù, che parlano con un'altra tribù, che parlano con un'altra tribù, ma poi ai due estremi si odiano e quindi è complicato parlarsi e fare insieme iniziative. Insomma, io credo che ciascuno debba sviluppare le sue iniziative, no? Conchetta, Radio Popolare, ciascuno faccia il suo verso, lo faccia al meglio possibile, dopodiché se ci fosse la possibilità di parlarsi fra questi pezzettini di tribù anche molto diverse e di trovare degli obiettivi comuni è una maniera per ripensare un progetto di intervento e di cambiamento magari anche di questa città, non sarebbe male. Non è facile perché appunto bisogna trovare una lingua comune che adesso non vedo, non so se è solitudine la parola che io avrei scelto, ma certamente qualcosa che ha a che fare con le lingue che non si parlano, ecco, cioè anche chi dice cose simili le dice con parole diverse che a volte non comunicano tra di loro e per cui ciascuno resta nel suo piccolo ambiente, nel suo piccolo ambito, senza riuscire a mettere in collegamento questo di fronte invece a un altro mondo che ha un linguaggio forte, delle parole forti, idiote se vuoi, no? Che sono il linguaggio della televisione, il linguaggio del reality, il linguaggio della pancia, no? la paura securitaria, il razzismo, cioè Milano è la città dei bus dell'ATM con le grate per andare a raccattare gli extracomunitari, i clandestini, cioè una cosa pazzesca, una roba impensabile, no? In una città europea, eppure Milano è anche questo, eppure non c'è il giorno dopo mezzo milione di persone in piazza che dice si dimettano subito quelli che hanno avuto questa ideona.
Ma per forza, perché nell'immaginario chi si ribella fa subito violenza e sparisce completamente anche dalle testate di sinistra. Cioè se un rom finalmente si incazza, perché c'è ragione, sono un popolo contro di lui, e fa un attacco alla polizia, cioè queste tribù che tu hai detto che non si parlano anche perché non c'è un immaginario di riferimento valido. Mi viene in mente Guerriere della Notte, il film, dove una persona, si chiamava il riunisce tutte le tribù di New York, le riunisce contro la polizia. Prima erano tutti uno contro l'altro, però perché c'è un immaginario, la polizia rappresentava la repressione che teneva dentro ognuno nei propri quartieri ghetto. In qualche modo mi sembra a me di capire che le informazioni di sinistra, ma anche ci metto dentro anche il manifesto, che peccato che non c'è, che non è qui adesso, ci sia quasi una paura, tu parlavi prima di contagio, credo che sia più che la parola solitudine, è la parola contagio quella che mi sembra che si diffonde in questa città, la paura di fare una cosa un pochino più radicale del solito, però senza radicalità qui non ci riesce fuori, la crisi ci prende proprio i nervi. Un minimo di coraggio anche di affrontare una tipica situazione di scontro di classe, vorrei anche solo dire, che si basa sul concetto di violenza anche, perché forse il diritto non è violenza. Insomma, la questione della non violenza, la Cofferati in giù, la Bertinotti, tutto quanto, da Genova a tutti gli anni zero, è stata un casino, che i giornalisti che si dichiarano di sinistra non hanno voluto più toccare quella questione. Detto, chi è il candidato della sinistra? Hanno detto, no? Non sbaglio. Chi ha fatto della bandiera della democrazia? Io mi dico, cioè, non so, io tu hai detto che la parola riforma porta sfortuna, io dico che la parola sinistra porta sfortuna. E sostengo che finché non ci sarà un ragionamento chiaro sulla questione. Un grande scrittore milanese, Paolino Valera, sosteneva che non ci sono dei progressi nella società umana se non ci sono questi urti che portano avanti. Con questa crisi qui è naturale che succederà questa cosa. Io sono andato alla Radio Popolare nel periodo di grande tensione per la questione di Conchetta, a fare un microfono aperto insieme a Michelino Frosti. Mi sono trovato anche un po' una situazione imbarazzante, devo dire, perché ha telefonato un leghista e io mi sono arrabbiato. Vai con l'Ingresti, ti ho detto. Cosa vuoi da dire che io vendo la birra e non pago le tasse? Vai a pranzo con l'Ingresti. E lì comunque c'è stato un attimo di tensione che mi ricordo che poi sono venuto anche tu, tanti un attimo di coraggio e io sono ripartito ad arrabbiarmi. Però anche Michelino Frosti si è un po' spaventato, però insomma. Comunque, mi sarebbe piaciuto che ci fossero stati anche gli altri, però ringrazio soprattutto Gianni e Danilo che sono qua e anche perché